Giochi sul nostro tavolo.
Edizione Kickstarter.
Il podcast ludico.
I woke up this morning on the wrong side. Buongiorno a tutti. Io sono Federico e quest'oggi parliamo di Kickstarter e parliamo di Kickstarter con una persona molto importante perché effettivamente è il rappresentante dell'account Kickstarter italiano che ha raccolto più soldi in assoluto perlomeno per l'Italia. Mi sbaglio?
Sembrerebbe proprio così, nel senso che qualche giorno fa stavo dando un'occhiata al funding dei progetti italiani su Kickstarter e Ares Games, di cui io sono il direttore di produzione, poi insomma mi occupo, essendo noi una piccola azienda, anche di varie altre cose correlate al marketing, alla comunicazione. Ares Games è l'azienda che ha lanciato il primo e il secondo Kickstarter con il maggior funding, insomma con il maggior livello di finanziamento. Quindi...
Allora, innanzitutto con chi stiamo parlando? Stiamo parlando con Roberto Di Meglio, grazie per essere qui con noi. Che, come giustamente ha già anticipato, è quello che può essere il frontman, ma direi anche il core man, cioè la persona che è al cuore della Ares Games. Non so, vuoi parlarci un pochettino della Ares, così inquadriamo un po' di chi si tratta?
Sì, allora Ares Games è un'azienda che produce giochi da tavolo, in particolare noi siamo attivi su un settore di gioco specializzato per hobbisti, diciamo, quindi non il classico gioco, diciamo così, da supermercato, con una particolare vocazione per il gioco storico da una parte, o comunque il gioco fortemente tematizzato. Facciamo giochi che hanno dei livelli di produzione, di componentistica di fascia alta, quindi in generale tutti i giochi che utilizzano componentistica tridimensionale particolare, quindi come figurine, risoldatini, modellini e quant'altro. E infatti abbiamo come linee di riferimento sostanzialmente in questo momento quattro linee, di cui due sono quelle che abbiamo lanciato lo scorso anno con il Kickstarter, che sono la linea di Wings of Glory, che è un gioco di combattimenti aerei, esiste in due versioni, prima e seconda guerra mondiale, la linea legata a Guerra dell'Anello, con la licenza basata sui romanzi di Tolkien, e l'anno scorso appunto con il Kickstarter abbiamo lanciato due nuove linee, una appunto che si lega al filone del modellino da una parte, della simulazione storica dall'altra, che è Sails of Glory, e dall'altra Galaxy Defender, che è invece un gioco fantascientifico tematico con una diciamo strizza l'occhio un po' alla fantascienza degli anni 80. L'azienda è abbastanza giovane, è nata nel 2011, però poi si fonda su un'esperienza pregressa sia di soci fondatori che di collaboratori di molti anni in questo settore.
Sì, non vi siete improvvisati come azienda casa editrice, diciamo, eravate già molto all'interno del settore dei giochi, in particolare quelli che hai appena citato, direi in particolare per quanto riguarda Wings of Glory, mi sbaglio? Cioè è da lì che è partito, direi, un po' tutto, poi dopo chiaramente sì.
Esatto, noi, diciamo, io personalmente, diciamo, come professionista mi occupo ormai del settore del gioco da tavolo da più di 20 anni, insomma, ormai credo di andare quasi per 25. E appunto, per quanto riguarda i nostri giochi, in parte nascono appunto dall'esperienza della ditta che fondai nel 1993, che era la Nexus editrice, che aveva dato vita ad alcuni titoli, fra cui appunto la linea Wings of War, che è, diciamo, l'antenato di Wings of Glory.
Oh, benissimo, ed è proprio infatti quest'oggi vorrei parlare esclusivamente di Sails of Glory, perché chiaramente siamo tutti quanti interessati anche ai giochi da tavolo, però il focus principale di queste interviste è più sull'aspetto del Kickstarter, quindi è più sul come hai creato la tua come hai preparato questo Kickstarter, quali sono stati gli obiettivi, insomma, andiamo a guardare tutte le tappe che ti hanno portato a un Kickstarter, direi, più che di successo, visto che chiedevi 30.000 euro e ne hai collezionati 10 volte, quasi 10 volte tanto, insomma.
E dunque, allora, come siamo arrivati a Kickstarter?
Sì, partiamo con la
Intanto,
preparazione, esatto, cioè qu quanto tempo ci è voluto per, a parte creare il gioco, ma piuttosto creare proprio le condizioni, ecco, la base, il campo base per poter poi partire con il Kickstarter. A partire penso anche dal contatto americano, perché ricordiamo tutti quanti che ci ascoltano che per fare un Kickstarter bisogna avere la Social Security Number americana, che sarebbe praticamente un identificativo di un americano che vive in
certo,
America, e un conto in banca americano, che quello magari è un po' più facile da avere.
diciamo, in realtà oggi come oggi esiste anche l'alternativa dell'appoggio in Inghilterra, quindi la stessa cosa oggi è possibile fare anche avendoci appunto residenza e appoggio bancario in Inghilterra e probabilmente in un prossimo futuro anche in altri paesi. Peraltro appunto le piattaforme di crowdfunding si stanno moltiplicando da una parte e Kickstarter si sta espandendo, quindi sicuramente questa è una difficoltà che immagino che in un prossimo futuro ci sarà sempre meno. Nel nostro caso, in effetti, sia il nostro appoggio negli Stati Uniti, perché appunto in quanto azienda italiana alla fine abbiamo dovuto trovare una piattaforma, diciamo, di appoggio, un'azienda negli Stati Uniti che diciamo, fosse nostra partner e quindi diciamo, ci facesse da referente sotto il profilo burocratico, diciamo così, e quindi come dire, la conoscenza stessa di Kickstarter sono nate insieme, in quanto diciamo, un giornalista sostanzialmente e anche esperto di marketing che conoscevamo già da alcuni anni frequentandosi in convention, manifestazioni del settore, eccetera, e diciamo una persona che seguiva molto da vicino i nostri prodotti, a un certo punto, abbastanza precocemente, diciamo un po' prima del boom, ha cominciato a interessarsi e a seguire con molto interesse, che secondo me si chiama Richard, il fenomeno Kickstarter, proprio studiandolo, analizzandolo, e sin praticamente dai primissimi tempi in cui, dopo la fondazione dell'Ares, quindi stiamo parlando di fine del 2011, sostanzialmente lui ci raccontava di Kickstarter, ci spiegava come questa secondo lui avesse il potenziale di diventare una piattaforma di riferimento per il finanziamento dei giochi da tavolo in particolare, e in effetti sotto questo punto di vista ci vedeva giusto perché diciamo, al tempo ancora il boom a cui poi abbiamo assistito soprattutto l'anno scorso ancora non si era verificato e quindi insomma lui caldeggiava vivamente che anche noi provassimo e testassimo come questa piattaforma poteva funzionare rispetto ai nostri prodotti. Questa conversazione, diciamo, che abbiamo avuto con Richard sono ritornate poi presenti quando, verso sostanzialmente la fine del 2012, analizzando il progetto Sales of Glory, che era già partito sotto il profilo, diciamo, dello sviluppo del gioco, dello sviluppo dei modelli, eccetera, da più di un anno. Analizzando il progetto ci siamo resi conto che effettivamente per un'azienda comunque ancora che muoveva i primi passi, come era Ares Games, che praticamente ha avuto il primo prodotto sul mercato a dicembre del 2011, era effettivamente molto impegnativo, cioè stiamo parlando appunto di un taglio di produzione che richiedeva investimenti, appunto, investimenti iniziali, di setup, eccetera, dell'ordine delle decine di migliaia di dollari, che poi erano quelli, diciamo, del livello base di finanziamento. Ma poi, diciamo, per realizzare una produzione completa, investimenti comunque di centinaia di migliaia di dollari.
Al contrario dei giochi da tavolo che siamo abituati a vedere negli scaffali, questo è un gioco che chiaramente dal punto di vista sia dei costi di produzione, sia proprio della tiratura, deve raggiungere una certa soglia per essere da parte vostra profittevole e da parte, diciamo, dell'acquirente interessante, papabile, come dire, dal punto di vista della componentistica, deve avere un certo livello di qualità che richiede quindi, conseguentemente, una certa tiratura per riuscire
Esatto.
a raggiungere quel giusto equilibrio fra cosa c'è dentro la scatola e quanto costa la scatola. Mi sbaglio?
Esattamente, esattamente. Infatti, diciamo, quindi abbiamo da una parte costi appunto di impianto, soltanto per avviare la linea di produzione, abbastanza importanti, e dall'altra appunto una tipologia di prodotto, nel nostro caso appunto sostanzialmente la miniatura montata e dipinta, che per poter raggiungere un'economia di scala deve poter sviluppare quantitativi abbastanza importanti. Sicuramente, diciamo, restando nel paragone col mondo del gioco da tavolo, laddove si riesce a mettere in produzione un piccolo gioco di carte con un investimento che può essere di poche centinaia o poche migliaia di euro in illustrazione grafica e un investimento di produzione anche qui dell'ordine di poche migliaia di euro, magari per una tiratura di 1000, 2000, 3000 pezzi, in questo caso si parla appunto di costi di impianto dell'ordine delle decine di migliaia, costi di produzione dell'ordine delle centinaia di migliaia. E con tirature, diciamo, complessive, quelle in realtà ci eravamo riservati di calibrarle in funzione del risultato del Kickstarter. Anche questo, diciamo, fa un pochettino parte, secondo me, dell'uso anche intelligente della piattaforma, nel senso, noi abbiamo visto il Kickstarter non tanto come una fonte di profitto in sé, che in effetti per vari motivi, come poi insomma spesso si legge anche nei report che spesso i creatori di progetti fanno dopo i progetti, molto spesso il Kickstarter in sé per sé non è particolarmente vantaggioso, non deve essere
Qui ti
scambiato
fermo
per.
Roberto per sottolineare questa cosa qua. Tutti quelli che mi ascoltano, visto che ho già fatto anche un'altra intervista nella quale è venuto fuori tutto questo, ricordatevelo, già la seconda persona che ve lo dice, Kickstarter non è un modo per fare, come dire, non è lì che si margina, non è lì che facciamo il margine, ma è proprio quello che dice la parola stessa Kickstarter, che vuol dire motorino d'avviamento. Ovvero è un modo per farti stare tranquillo nel partire, non farti esporre troppo dal punto di vista economico, ed è la cosa migliore che ti può succedere se vuoi partire con un progetto che poi però dal momento in cui termina Kickstarter, è lì che parte il vero lavoro, il vero progetto. Il vero spirito imprenditoriale, cioè è da lì che se hai un buon gioco, che magari parti con, che ne so, il doppio della tiratura rispetto a quella che hai venduto su Kickstarter, e è da lì che parte la tua eventuale marginalità e l'aspetto profittevole del progetto. Prego.
Esatto. Sì, assolutamente condivisibile, appunto, diciamo, spesso si tende a confonderlo, alle volte anche alcuni, diciamo, promotori di progetti un po' confondono il Kickstarter con una specie di piattaforma di prevendita, però di fatto, appunto, il suo uso proprio e anche il suo uso più interessante è esattamente quello che tu dicevi. In questo caso, appunto, noi sostanzialmente nel progetto Sales of Glory già sapevamo che quelli che erano i proventi di Kickstarter sarebbero andati appunto a coprire i costi di produzione. In realtà noi come azienda già avevamo sostenuto, per arrivare al punto in cui presenti un progetto, non puoi arrivare oggi come oggi soltanto con un'idea sulla carta. Devi essere pronto a far vedere dei prototipi, devi essere pronto a far vedere dei mock-up, quindi diciamo delle simulazioni del prodotto finito. Quindi devi essere molto vicino sostanzialmente ad andare in produzione. È molto difficile vendere soltanto un'idea, no? Quindi devi comunque aver dimostrato ai tuoi backers, ai tuoi finanziatori potenziali, che anche tu ci hai messo un po' del tuo nel progetto prima
Sì,
di.
no, non solo, questo perché se guardiamo ai primi Kickstarter, quelli del 2009-2010, molto spesso si usciva con un'idea e addirittura, soprattutto nel mondo dei giochi da tavolo, le regole non venivano nemmeno condivise, ma nemmeno lontanamente, si diceva: guarda, il gioco è già tutto pronto, ma all'inizio si proponeva semplicemente: ho quest'idea, il gioco verrebbe più o meno così. grafica abbozzata a dir tanto, poi però chiaramente i finanziatori, i backers, coloro che ti supportano sono diventati nel tempo mano a mano sempre più esigenti, ma giustamente esigenti, nel senso che più un progetto nel momento in cui tu lo porti sul Kickstarter ha già quelle caratteristiche di finitezza, cioè di essere già completo dal punto di vista, come dire, del blueprint del progetto iniziale, cioè abbiamo già tutto sotto controllo, sappiamo cosa stiamo facendo, questa è la grafica e queste sono nel tuo caso le miniature, e più i backers sanno che hanno di fronte un'azienda che non fallirà, non scapperà col malloppo, non si scuserà dopo 6 mesi di ritardi del fatto che non riesce a consegnare perché è andata in bancarotta. Insomma, l'obiettivo della grafica e l'obiettivo del progetto già bello strutturato è proprio dire: guardate, siete di fronte a dei professionisti che non vi lasciano per strada, ecco.
Esatto, questo sicuramente è condivisibile e appunto mano a mano, come dire, si è alzata un pochino l'asticella sotto questo profilo nel tempo. È anche appunto non solo la dimostrazione di serietà, ma è anche la dimostrazione di volontà di investire, perché avere una grafica arrivata, sviluppata a un certo punto, avere un regolamento, vuol dire che tu comunque come promotore del tuo progetto c'hai già investito del tuo, non stai basandoti esclusivamente sulle risorse che ti portano gli altri, insomma, quindi anche questo, diciamo, è una dimostrazione di serietà. Quindi noi sostanzialmente sulla base del Kickstarter praticamente già sapevamo che quelli che sarebbero stati i proventi del Kickstarter noi li avremmo reinvestiti non soltanto appunto a copertura dei costi di pre-produzione, a copertura dei costi della produzione e dell'invio. Anche questa è un'altra noticina su cui bisognerebbe fare un trattato prima o poi qualcuno sull'impatto dei costi di spedizione sui profitti del Kickstarter,
Non ti
che
preoccupare,
secondo me.
se seguirai i podcast sui Kickstarter che farò, ne dedicherò più di una puntata solamente agli aspetti legati
Esatto.
al. Anzi, se vorrai partecipare come testimonianza, sei sempre il benvenuto.
Grazie, posso dare un piccolo contributo volentieri, perché a meno che non si tratti appunto di vendita di beni digitali, no? Come insomma, un gioco o un MP3, allora i problemi di distribuzione non ci sono, ma altrimenti partono molto. Quindi sapevamo che sarebbe andato, per farla breve, a coprire i costi del Kickstarter, ma sarebbe soprattutto andato a finanziare quella che era la nostra prima tiratura, che poi sarebbe anche uscita nel normale circuito distributivo che normalmente serviamo. Quindi in questo modo, come dire, il profitto veniva posticipato al momento in cui poi chiuso il Kickstarter, distribuito il prodotto, le vendite del prodotto avrebbero portato poi il profitto all'azienda. In questo senso anche ecco, è notevole che oltre a realizzare gli obiettivi che dicevi prima anche tu, quindi sostanzialmente dare il motorino di avvio a tutta l'impresa, il Kickstarter diventa anche uno strumento di promozione, uno strumento di comunicazione molto importante, cioè il fatto di essere riusciti a costruire attraverso tutte le variazioni legate al prodotto, ma anche legate alla comunicazione dell'azienda, un successo su Kickstarter aiuta anche a far sì che il prodotto poi sia un successo quando arriva sugli scaffali dei negozi, perché questo è un aspetto di Kickstarter molto importante. È non solo un modo per raccogliere fondi, ma è anche un modo per farsi conoscere per una nuova azienda, per una piccola
Sì,
azienda.
genera inizialmente una sorta di eco naturale, data dal fatto che coloro che hanno supportato il progetto hanno altissimo interesse a spargere la voce e a far passare parola, proprio perché sanno che più persone andranno a supportare il progetto e più quello che tornerà a loro dei soldini che hanno deciso di investire sarà, come dire, pieno diciamo, la scatola si riempirà sempre di più.
Esatto, c'è cioè un rapporto, diciamo,
Mutuo
di
interesse.
riflesso in cui interessa, che appunto tanto maggiore il finanziamento, tanto maggiore potrà essere la qualità del prodotto. Anche questo è diventato un po' come dire, un po' un cliché, se vogliamo, soprattutto nell'ambito del gioco da tavolo, che è il meccanismo degli stretch goal. Cioè ormai gli acquirenti, i backers, si aspettano che se tu superi, soprattutto se superi per diversi fattori di moltiplicazione, quello che è il tuo finanziamento iniziale, restituirai un ritorno sull'investimento sotto forma di bonus che vengono aggiunti rispetto a quelle che sono le tue promesse di ricompense iniziali. E questo appunto è un meccanismo ormai consolidato e che però aiuta appunto a coinvolgere i tuoi backers in un circolo virtuoso, per cui diventano i tuoi ambasciatori e promotori.
Nel tuo progetto ha maggior ragione, perché ho visto che hai dato molta esclusività ai backers all'interno, diciamo, del progetto Kickstarter, che poi però invece coloro che acquisteranno Sails of Glory, diciamo, negli scaffali non troveranno. Mi sbaglio? Ho letto male?
Parzialmente, nel senso che abbiamo cercato di seguire, come dire, una linea abbastanza sottile di demarcazione fra riuscire a far contenti i backers di Kickstarter nel, come dire, sentirsi anche ricompensati con qualcosa di esclusivo da una parte, e dall'altra però non azzoppare il prodotto nel momento in cui uscirà poi al pubblico, no? Quindi non dare la percezione a chi poi lo acquista dopo il Kickstarter che è di trovarsi di fronte a un prodotto incompleto perché privo delle esclusive. Quindi in particolare nel caso di Sails of Glory, ma anche in modo un pochettino diverso per il Kickstarter successivo che abbiamo fatto, quello di Galaxy Defenders, abbiamo identificato un piccolo set di esclusive che però sostanzialmente nel caso di Sails of Glory erano esclusive sotto il profilo estetico più che sotto il profilo funzionale. Quindi noi avevamo sostanzialmente quattro diversi modelli di nave, abbiamo inserito quattro varianti di colore, se vogliamo dire così, quattro quindi nomi diversi e caratteristiche leggermente diverse per quattro navi che andavano a essere esclusive del Kickstarter. Però questo sostanzialmente creando quattro navi che erano funzionalmente identiche in pratica alle navi che poi era possibile acquistare anche commercialmente. Per cui,
dal punto di vista del gameplay non cambiava nulla, però qualcosina all'estetica,
esatto, e se vogliamo sotto un profilo collezionistico sono comunque oggetti diversi. Oltre a questo abbiamo inserito dei piccoli gadget che noi non inseriamo poi nel nostro catalogo aziendale, che erano praticamente delle versioni più carine fatte in legno, tagliate al laser, di alcuni degli oggetti contenuti nella scatola di gioco, il reghello, l'indicatore del vento, eccetera. E queste qua, diciamo, sono state create esclusivamente per Kickstarter, non saranno reperibili normalmente nei negozi, però non c'è neanche un obbligo tassativo di esclusiva, nel senso di esclusività per il Kickstarter, perché poi comunque l'azienda che ha sviluppato questi accessori si riserva la possibilità di produrli anche in futuro.
Magari però per prevenire, diciamo, eccessi di diciamo di prezzo del collezionismo, non so.
Sì, anche, ma soprattutto perché, diciamo, ecco, l'altra leva che si può usare per premiare, diciamo, i backers e Kickstarter senza appunto penalizzare troppo chi viene dopo è dargli semplicemente una priorità. Cioè tu sei il primo ad aver avuto questo oggetto particolare, magari anche con un prezzo interessante, se viene venduto, diciamo, con opzione anziché essere un bonus gratuito che viene incluso con i rewards, però non è che lo avrai solo tu per sempre, prima o poi potranno averlo anche gli altri.
Oh, queste quindi sembrano essere, diciamo, strategie come dire, che sono venute fuori in maniera mi pare spontanea, ma comunque ben ragionata. Considerate che nel momento in cui parliamo di questa tipologia di comportamenti, cioè includere dei bonus solamente all'interno del Kickstarter, che poi non vengono dati nella parte commerciale, o quindi negli scaffali non si trovano, questo è un argomento molto molto dibattuto fra coloro che fanno Kickstarter, e non ha ancora trovato una soluzione, ovvero Alcuni dicono sì, è bene dare molta importanza a coloro che finanziano da subito e quindi chi compra poi nello scaffale deve sapere che non avendo finanziato da subito, quindi non essendo stato per appunto un finanziatore o uno che ha supportato, si attacca, nel senso che è bene che non abbia le stesse cose. D'altro canto però c'è tutta un'altra, come dire, corrente di pensiero che dice non tutti sono così attenti a Kickstarter e così attenti ai fenomeni che escono su Kickstarter, e chi arriva tardi o comunque chi si ritrova di amare un gioco ma non essere stato lì presente al momento in cui è stato finanziato ma l'avrebbe fatto volentieri, si trova in un certo senso penalizzato. Qui mi sembra che avete fatto una scelta assolutamente impeccabile, cioè dal punto di vista del gioco non avete sacrificato chi compra sullo scaffale e giustamente avete dato dei reward, ma senza questa forma di totale esclusività che avrebbe fatto schizzare alle stelle il prezzo, diciamo, della versione Kickstarter di Sales of Glory una volta finita la campagna. Quindi io, ecco, faccio un esempio simile con un Kickstarter che ha avuto lo stesso tipo di approccio. Si chiama Euphoria, non so se l'hai seguito. Insomma, su eBay Euphoria, la versione Kickstarter ha raggiunto dei prezzi un po' scandalosi che farebbero anche un po', come dire, vergognare la casa produttrice, perché dice vabbè, ho creato una sorta di piccolo mostro, cosa che, fra parentesi, senza nessun ritorno alla casa editrice, perché chiaramente questi scambi dell'usato non portano nulla alla casa editrice. Giustamente tu, come hai detto, do l'esclusività o comunque la gratuità al finanziatore, ma mi riservo di ristampare io, così comunque i margini sul piccolo gadget o sulla qualità migliore della nave ce li ho io, e non quello che ha fatto un po' lo sciacallo del Kickstarter e poi se lo rivende. A proposito di questo, vorrei anche, visto che stiamo parlando di scelte un po' scottanti nel fronte di Kickstarter, vorrei chiederti quali sono, diciamo, i ragionamenti sottesi a tutto quello che può essere definito l'early bird. Non so in italiano come si dovrebbe dire
Beh, sì, credo che loro si riferiscano agli uccelli migratori, no? I primi che compaiono quando arriva la primavera,
No,
no?
invece credo che sia legato a un proverbio, cioè il mattino all'oro in bocca, che in realtà nella versione americana credo che sia catch the early bird, cioè
Interessante.
cogli l'uccellino che
Quindi li potremmo
sta
chiamare
prima.
mattinieri, allora, mutuando
Mattinieri,
il
bravo,
proverbio.
mattinieri mi sembra corretto. Come, ecco, qui avete fatto delle scelte interessanti, ce ne potresti parlare?
Sì, allora, diciamo, anche qui, se vogliamo, si tratta di un approccio che nel mondo del gioco da tavolo su Kickstarter ormai diciamo, sia un pochettino, è diventato un pochettino canonico, no? Cioè, l'early bird è un backer a cui viene riconosciuto sostanzialmente un bonus particolare, quindi se vogliamo una riduzione del pledge o uno sconto sul pledge, insomma, secondo come lo vogliamo interpretare. A parità poi di trattamento sotto il profilo dei reward che riceverà. Questo ovviamente è molto interessante perché? Perché dal punto di vista del backers significa che chi si attiva rapidamente sul progetto, perché gli early bird sono posti limitati, quindi ce n'è un numero comunque prefissato, se poi ci sono diversi livelli di pledge, ci saranno normalmente anche diversi livelli di early birds legati a ciascun livello, molto spesso. E è molto interessante per chi propone il progetto perché di fatto finanziamento portato dagli early bird nelle primissime fasi del progetto spesso è quello che fa sì che si raggiunga il funding goal, se è stato, diciamo, calcolato in quest'ottica, e quindi innesca la massa critica perché poi il Kickstarter abbia successo, perché appunto negli aspetti vari di fiducia sul progetto, il fatto di vedere che il progetto ha già raggiunto il finanziamento è un incentivo a partecipare, no? Chiaramente dal punto di vista di chi entra nel progetto, anche se ovviamente su Kickstarter non si rischia nulla nel caso che il progetto non vada a buon fine, però essere coinvolti in un progetto di successo io vedo che diventa spesso un gioco nel gioco, no? Diventa un elemento partecipativo, un happening vero e proprio fra chi si unisce al progetto, e quindi è divertente per chi partecipa e supporta un progetto che va bene. Quindi se il progetto comincia ad andare bene dal giorno 1, grazie appunto al meccanismo degli early bird, allora questo meccanismo virtuoso, diciamo, si innesca da subito. Quindi noi sostanzialmente abbiamo allocato per ciascuna delle fasce principali di reward che avevamo un numero di slot limitato, normalmente 60, e questo, diciamo, il funding generato da questi slot sostanzialmente già di per sé avrebbe permesso di raggiungere il funding goal del progetto.
Parliamo di 10 euro di sconto, non parliamo di chissà che, però
sì,
effettivamente...
Sì, diciamo, normalmente si parla di un 10-15%, diciamo così, rispetto al livello base del pledge equivalente. Per dire, ad esempio, avevamo un pledge level che si chiamava Mate, no? Noi avevamo usato i nomi della marineria, quindi Mate sarebbe il nostro uomo, e che costava, diciamo, il pledge $80 a valore intero, e l'early bird era $70. Su pledge, diciamo, pledge level che richiedevano un investimento più alto, come ad esempio il Captain level, $260 era il pledge intero e era $240 l'early bird. È interessante anche il fatto che gli early bird molto spesso, e il successo di questa proposta e della rapidità, diciamo, di riempimento di questi posti limitati che vengono assegnati, è anche legato all'azione prima del Kickstarter. Questa è un'altra cosa che spesso, insomma, diciamo, fra chi si occupa di crowdfunding è un tema molto importante, cioè non considerare il Kickstarter è un punto di partenza in un certo senso, come si diceva prima, sotto il profilo della produzione eccetera, ma molto spesso è un punto di arrivo sotto il profilo della comunicazione, cioè spesso bisogna fare il conto di arrivare al Kickstarter avendoci già una utenza, una platea potenziale di persone interessate e disposte ad ascoltare, perché in questo modo, diciamo, la raccolta fondi fatta da Kickstarter parte subito. Se noi iniziamo con l'azione promozionale quando lanciamo il Kickstarter, ci troveremo molto spesso in controtempo e non riusciremo a completare il funding nei tempi corretti.
Ok, quindi ricapitolando, due concetti fondamentali, due e mezzo, diciamo. Allora, il primo, che è quello che hai appena detto, ovvero il Kickstarter è il risultato del lavoro che hai fatto prima che cominci il Kickstarter, quindi sotto forma di grafica, sotto forma di lavoro sulle regole, sotto forma di, quindi, pubblicità e word of mouth, quindi passaparola che puoi riuscire a fare, quindi la comunicazione che riesci a fare su una fanbase che magari è una fanbase core, cioè è un gruppo di appassionati che ti seguono ovunque tu vada, perché sanno che tu fai quello che a loro piace. E questo è il primo, quindi il primo lavoro da fare avviene prima. Poi il Kickstarter è un po' come una palla che rotola, cioè va avanti se l'hai lanciata inizialmente bene, e poi gli puoi dare qualche aggiustatina, no? Come si fa nel curling, in corso d'opera, però fondamentalmente la palla è stata lanciata. Un altro concetto fondamentale è questa dicotomia fra stretch goal e early bird. Allora, l'early bird serve per arrivare al risultato, cioè serve per arrivare alla soglia di successo del Kickstarter. Gli stretch goal servono per continuare a alimentare, cioè evitare che si crei quel piatto a seguito magari del raggiungimento dell'obiettivo, quindi continuare a soffiare sul fuoco per riuscire a tenerlo avvampante fino alla fine della campagna. Ti volevo chiedere, ecco, appunto, andiamo nel vivo della campagna. Durante la campagna quali sono stati Due domande fondamentali. Quali sono state le comunicazioni che hai mantenuto con i tuoi finanziatori e se hai aggiustato il colpo in corso d'opera oppure se ti sei tenuto su una strada già scritta, diciamo, già un progetto già che avevi già pensato?
Allora, diciamo che sono due domande in realtà. Prima domanda, la comunicazione. Allora, la comunicazione, noi, tenete presente che noi eravamo al nostro primo Kickstarter, quindi non ci rendevamo assolutamente conto di quello a cui saremmo andati incontro, e in effetti è stato, diciamo, fra virgolette, un bagno di sangue, nel senso che io, che poi alla fine mi sono trovato sostanzialmente a fare il ruolo di responsabile di comunicazione nell'azienda nel corso del progetto, anche perché lì si è verificata la consapevolezza che il nostro partner americano, che ci dava l'appoggio e che in parte ci aveva anche dato una serie di utili consigli per avviare il progetto, però non aveva una conoscenza sufficientemente profonda del progetto per poterlo gestire quotidianamente, rispondere alle mille domande del pubblico, eccetera. E quindi sostanzialmente, visto che poi ci si rivolge a una platea mondiale che quindi si stira come fusi orari insomma, sulle 24 ore, mi sono trovato veramente a fare un lavoro quasi H24 per poter fornire tutte le risposte, tutti i chiarimenti, tutti gli aggiornamenti al pubblico che, diciamo, gli utenti chiedono. Perché per quanto tu pensi di come dire, essere stato trasparente, chiaro, comprensibile, eccetera, da una parte i mille possibili dubbi, appunto, che possono venire per essere rassicurati sulla, appunto, interesse, fondatezza, qualità del progetto. Dall'altra, anche semplicemente le aspettative che si generano da parte degli utenti, per cui si sentono giustamente, come chiunque ti voglia finanziare per un tuo progetto, si sentono in diritto di chiederti anche cose che tu non avevi pensato di dire, sostanzialmente,
Sì,
no? E quindi
ricordiamo che questo tipo di finanziamento è un finanziamento a fondo perduto, da un certo punto di vista. Cioè, è vero che chi fa un progetto promette la consegna di un prodotto, ma è una promessa del tutto personale che non risiede, non genera nessuna forma di vincolo da parte di chi fa il progetto nel portare a termine quella promessa. Cioè, il progetto Kickstarter, da un certo punto di vista, per il finanziatore è un atto di fede, quindi giustamente cercano di tutelarsi.
E quindi, insomma, diciamo, questo è fondamentale, cioè, al di là del fatto che, come dire, il protagonista numero uno di tutta l'impresa è il progetto, il prodotto, e che quindi io alla fine ho visto nel tempo anche prodotti, diciamo, non particolarmente ben comunicati o compagni non particolarmente ben seguite possono comunque avere successo laddove ci sia un forte traino da parte dell'oggetto che interessa e che piace, quindi diciamo non è assolutamente un automatismo che se comunichi bene la campagna ha successo, che se comunichi male la campagna non ha successo, però sicuramente diciamo le due gambe su cui la campagna cammina sono da una parte la qualità del progetto, la qualità dell'idea che tu porti avanti e dall'altra parte la qualità della comunicazione che tu chiedi e tieni con il tuo pubblico, quindi quanto sei tempestivo, quanto sei pronto, quanto sai risolvere i loro dubbi, le loro perplessità e alcune volte, in alcuni casi, anche quanto sei pronto ad aggiustare il tiro su alcune scelte che magari sono state fatte e che potevano non essere ottimali. Un esempio che è successo con entrambe le nostre campagne è quello legato proprio al problema delle spese di spedizione, che noi, sapendo quello a cui andavamo incontro in termini di costi di distribuzione, avevamo chiesto un contributo di spese di spedizione abbastanza sostenuto, diciamo superiore a quella che è la media che normalmente si trova nei progetti, specialmente l'anno scorso, ora già sono un pochino salite. E questo ha, diciamo, creato un effetto di poco apprezzamento da parte di tutti i backers che erano al di fuori degli Stati Uniti e che quindi si trovavano caricati di spese di spedizione elevate.
In più 10. un più 10% se non ho letto male.
Noi praticamente sostanzialmente avevamo una fee dell'ordine di $40, sì, quindi ci deve anche un pochettino di più, se, cioè non ci deve su più 10%, più da tener conto giustamente che poi ci sono anche i costi di importazione, perché se spedendo noi dagli Stati Uniti, perché abbiamo il nostro magazzino principale negli Stati Uniti, e poi questi prodotti devono far dogana se uno sta altri fuori gli Stati Uniti, quindi diciamo questo aspetto delle spese di spedizione noi l'avevamo calcolato correttamente. Beh, continuo a pensare che molto spesso i progetti che danno spese di spedizione gratis in tutto il mondo, $10 per le, spesso sono solo fatti conti male, diciamo.
Sì, ragionamento, cioè, c'è molto dibattito su questa cosa del worldwide free shipment. È veramente una di quelle cose che, se non le calcoli bene, è un motivo di allerta anche per i backers, cioè anche coloro che finanziano devono essere, devono cioè mettersi in allerta se vedono che c'è un worldwide gratuito, perché son costi che chiaramente non puoi precalcolare con precisione, perché non puoi sapere se compreranno tutti quanti dal Brasile, che costa un botto spedire, o se compreranno tutti quanti dal Canada, che spedire dall'America al Canada è una cavolata.
Esatto, e anche se costa dall'America al Canada un po' di più di quello che pensavamo, onestamente, cioè meno scarto di quello che ci aspettavamo rispetto agli altri paesi stranieri. No, però è assolutamente vero. Infatti è capitato anche di alcuni progetti che, dopo aver promesso determinate cose sotto il profilo della spedizione, si sono poi trovati a dover correre ai ripari chiedendo contributi ulteriori. Insomma, anche questa è una cosa,
è un bel tradimento. Sì.
Comunque, diciamo, nel nostro caso alla fine abbiamo, come dire, posto che già in realtà il contributo che noi chiedevamo, $40 per la spedizione, diciamo, del pledge più completo, del reward del pledge più completo, era in realtà, e poi si è rivelato vero a consuntivo, neanche la metà del costo di spedizione effettivo, perché stavamo parlando di costi di spedizione spesso di $70, $80, $90 secondo la destinazione. Quindi, nonostante noi ci fossimo tenuti, come dire, a un contributo spese di spedizione, questo già sembrava molto alto. Alla fine siamo riusciti in corso di campagna a trovare una soluzione, sostanzialmente trasformando questo contributo in un maggior bonus, dicendo: guarda, caro amico, introducendo quelli che abbiamo chiamato i nostri pledge worldwide, quindi avevamo la versione Lieutenant e Captain, quella normale, diciamo, dei pledge level, e poi abbiamo introdotto il Worldwide Lieutenant e il Worldwide Captain, dicendo: guarda, caro amico, facciamo così, tu mi dai il contributo spese di spedizione e io, a parità quindi di investimento, ti do degli oggetti in più. Quindi abbiamo trasformato, se vogliamo, il loro maggior costo in opzioni, che ovviamente per noi produttivamente, mentre la spesa di spedizione è un costo, $50 di prodotto che ti regalo, diciamo così, non costano $50, ovviamente. Quindi
rigirato la marginalità e anche la mancata capacità da parte del finanziatore di conoscere, o comunque di essere in grado di definire con precisione il valore di quello che voi gli stavate dando come bonus. Cioè, vi siete avvalsi del fatto che il valore percepito di quello che davate in più combaciava, o comunque poteva essere percepito come quei 50-40 euro in più che chiedevate.
Esatto, no, infatti sostanzialmente l'utente era comunque soddisfatto, perché aveva sostanzialmente, diciamo, spese di spedizione gratuite, potremmo dire, salvo il fatto di mettersi su un livello di spesa, di un livello di ricorso più elevato. Da parte nostra, ovviamente, accettavamo comunque una riduzione della marginalità, perché per spedire appunto al medio backer al di fuori degli Stati Uniti si andavano comunque a spendere $80-90 contro magari $10-15 di spedizione negli Stati Uniti. Però laddove $80-90 possono essere una riduzione accettabile della marginalità su un pledge da $250, non sono sostenibili su un pledge da $80. E anche in questo si ritorna al discorso di farsi bene i propri conti, perché Kickstarter si riveli, non, appunto, se non una fonte di profitto, perlomeno una fonte di finanziamento corretta e non una voce
posta. Non dovete fare la fine di Ogre. Non so se conosci il progetto
Sì,
della
però
Steve
c'era Steve
Jackson,
Jackson.
esatto, che è finito per costare, diciamo, la singola scatola è costata tipo 3 volte il prezzo pagato dall'acquirente, quindi è stato veramente un bagno di sangue. Chiaramente poi Steve Jackson se lo può permettere perché ha Munchkin, quindi siamo, direi, in conclusione, nel senso che molto è stato detto. Mi piacerebbe sapere, alla fine, se hai fatto qualche azione pazza e incredibile per riuscire a dare un colpo di coda finale alla chiusura, perché in chiusura di solito gli incerti devono decidere se, come dire, se partecipare oppure no.
No, diciamo che sul Kickstarter di Sales non c'è stato questo aspetto, anche perché abbiamo avuto, come dire, un buon trend dall'inizio, siamo riusciti, come dire, a alimentarlo con degli sviluppi, con degli stretch goal, diciamo, strada facendo, e quindi, come dire, la normale chiusura del Kickstarter ha già dato un buono slancio finale. Bisogna appunto dire che, essendo il nostro primo Kickstarter, non eravamo neanche preparati da una parte a, come dire, una prospettiva di stretch goal molto estesa, quindi, come dire, ci siamo fatti bastare quello che avevamo predisposto, e dall'altra abbiamo anche, come dire, volutamente evitato di andare a inserire cose stravaganti che poi non avremmo potuto consegnare in una finestra temporale sensata, perché anche questo poi è un aspetto
È
da tenere
importantissimo,
conto, insomma.
sì, i tempi di consegna, cioè i tempi di realizzazione e consegna sono tutti legati a quello che proponi, quindi chiaramente se vai a metterci, che ne so, la maglietta, adesso è la prima stronzata che mi è venuta in mente, però devi considerare non solo quanto ti costa materialmente, ma quanto tempo ti costa creare
Esatto,
questa maglietta. Poi
esatto.
la maglietta adesso magari è l'esempio
Sì.
sbagliato, però.
No, però sostanzialmente il punto è questo, cioè se io inserisco altri 10 prodotti che non ho pianificato, che non sono in preproduzione, che comunque poi li dovrò sviluppare, e il rischio o di dover ancora una volta espormi a costi di spedizione esorbitanti, perché magari sono costretto a spedire in 2, 3, 4 volte i reward, e quindi ogni volta a pagare dei costi, oppure viceversa a rimandare tutto, quindi creando poi delusione negli utenti. Quindi questo è un aspetto. Con Galaxy Defenders c'è stata, diciamo, una cosa, diciamo, carina di chiusura, perché anche perché il progetto era molto complesso, aveva avuto bisogno di diversi aggiustamenti in corso d'opera rispetto alle nostre previsioni iniziali, perché avevamo fatto, come dire, ci eravamo posti sotto determinate aspettative, insomma, diciamo, un po' complesso da raccontare in chiusura, insomma, diciamo, il progetto era stato abbastanza articolato. E in fase di chiusura abbiamo avuto una bella impennata grazie al fatto che abbiamo reimpacchettato tutte le opzioni che avevamo presentato nel corso del progetto e le abbiamo offerte come un unico bundle, che abbiamo chiamato The Ultimate Bundle, no? Cioè, ok, guarda, non hai capito
Sì, no,
questo,
sei
questo,
arrivato
quest'altro,
all'ultimo, non hai voglia di pensarci, fai
prendi
l'Ultimate
tutto,
Bundle, esatto.
e questo prendi tutto finale effettivamente è stato, diciamo, abbastanza vincente sia sotto il profilo della comunicazione, nel senso che quindi era un messaggio semplice, quindi facile come dire, da decidere, lo voglio fare o non lo voglio fare, e dall'altra, chiaramente, essendo un pacchetto di un certo valore, ha anche dato una bella spinta finale sul finanziamento.
Oh, vuoi dirci sommariamente come sono andati, diciamo, i mesi seguenti per Sales of Glory? Siete riusciti a rimanere nei tempi? Se avete sforato consegne, mica consegne, comunicazioni? Giusto per
Ok,
chiudere, dimmi tutto.
sì, giusto. Niente, Luca, allora, i tempi sono stati sforati, non in modo scandaloso, ma comunque insomma più di quello che ci aspettavamo. Noi avevamo in realtà una previsione iniziale di quando chiudiamo il Kickstarter andremo in produzione a breve, e quindi dovremmo essere in grado, intorno al mese di agosto-settembre, chiudiamo il Kickstarter in aprile, avevamo fatto il conto 4 mesi per la produzione, e poi andare quindi a spedire. In realtà cosa è successo? È successo che da una parte l'impatto del Kickstarter stesso, che è stato molto più impegnativo sulle risorse, diciamo, nostre di tempo, di lavoro, eccetera, di quello che ci aspettavamo, e che quindi di per sé ha generato un ritardo, no? Perché noi comunque il prodotto non era ancora pronto per la stampa. quindi quel mese e mezzo di Kickstarter più quel tempo prima, il tempo dopo per elaborare tutti i dati eccetera, hanno comunque inciso loro stessi sulla tabella di marcia, quindi anche questo diciamo è stato un piccolo errore di inesperienza. Dall'altra parte comunque, benché non ci fossimo allargati troppo sull'aggiungere stretch goals, comunque si erano determinate una serie di attività in più da chiudere e da realizzare, per cui avevamo aggiunto in pratica una serie di piccoli prodotti che erano delle espansioni che introducevano nel gioco elementi di terreno, il tappeto di gioco eccetera, comunque quindi una serie di piccole espansioni che a cose normali sarebbero dovute uscire qualche mese dopo l'uscita dei prodotti di base, invece sono diventate parte del Kickstarter, e quindi la necessità di non voler spedire queste cose separatamente ma voler chiudere quindi tutto, questo ha allungato anche i tempi di sviluppo. Questo è il secondo aspetto. Terzo aspetto per cui si è determinato un certo ritardo è stato il fatto che, essendo comunque un prodotto abbastanza innovativo nel suo settore, quindi sostanzialmente non esistevano prima di noi navi montate e dipinte, ci sono stati alcune diciamo opportunità in realtà di messa a punto che si sono verificate quando ormai eravamo quasi pronti ad andare in produzione, però ci rappresentavano un bel salto di qualità nel prodotto, e quindi abbiamo detto bene, ok, facciamo così, però questa ha significato riaprire una fase di preproduzione che è costata anche lì un mese e mezzo. Quindi diciamo tutte queste cose più. Abbiamo cercato sempre di essere diciamo con la massima trasparenza possibile, nel senso ovviamente qua bisogna, c'è sempre, ricordiamoci che stiamo comunque comunicando, no? Quindi ovviamente nella comunicazione di un'azienda è sempre importante quindi mostrare il lato buono delle cose, poi è chiaro quando ci sono dei problemi che esplodono, vanno. Per cui soprattutto se tu sei chiaro nel dire guarda sì è vero che facciamo un mese, due mesi di ritardo, ma questo significa una maggiore qualità nel prodotto perché avevamo questo problema e l'abbiamo risolto, avevamo questa caratteristica e l'abbiamo migliorata in questo modo, spesso chi ti ha sostenuto è disponibile a capire e ad aver pazienza, quindi sotto questo punto di vista diciamo il ritardo fa un po' parte, è giusto anche esplicitarlo, c'è una sezione obbligatoria, no, in ogni pagina di Kickstarter che si chiama Risk and Challenges, quindi se tu pensi che il ritardo sia un rischio del tuo progetto è giusto che tu lo dica, no, come avevamo fatto anche noi, però non basta dirlo a priori, ma se poi si verificano delle cose che ti determinano il ritardo è importante comunicarlo. L'altro aspetto appunto che è stato abbastanza problematico è stato legato alla fase di ricezione e spedizione delle merci, anche perché ci siamo trovati a impattare contro il picco di arrivo e di movimentazione delle merci subito prima di Natale, più aggravato da problemi atmosferici negli Stati Uniti eccetera, questo ha creato un momento abbastanza, forse il momento più difficile di tutta la campagna, perché il prodotto di fatto è arrivato nel nostro magazzino subito prima di Natale, quindi da parte di una buona parte dei nostri utenti c'era l'aspettativa di averlo per Natale, però di fatto non è stato possibile farlo avere a tutti prima di Natale, proprio perché eravamo troppo a ridosso, c'erano queste problematiche meteorologiche, e quindi di fatto il periodo di spedizione si è spalmato fra subito prima e subito dopo le vacanze natalizie. Questo ovviamente ha creato un pochettino un po' di malumore, però anche lì diciamo tanto più, come dire, ti dimostri partecipe, interessato, attento alle esigenze e alle richieste dei makers, tanto più riesci anche a tenere sotto controllo magari quello che può essere un momento più negativo. Insomma.
In finale, diciamo, come mai siete partiti, direi un mese, pochi mesi dopo, con l'altro Kickstarter? Poi magari in un'altra occasione parleremo anche dell'altro Kickstarter, però volevo capire...
Anche perché ha avuto caratteristiche abbastanza diverse, sia sotto il profilo del ragionamento iniziale, sia sotto lo sviluppo della campagna. In effetti sono state, pur essendo molto vicine, molto diverse come campagna. E no, l'altro in realtà è stata, diciamo, se vogliamo, una coincidenza, perché noi avevamo da una parte uno studio esterno che aveva realizzato un prodotto... Avendo osservato attentamente tutto il successo, diciamo, di una serie di prodotti di una certa categoria, da Zombicide in poi, diciamo,
sì,
quasi,
tutti le miniature games,
esatto. Diciamo, giochi con miniature strutturati secondo una certa logica, e avendo questi ragazzi, che il Gremlin Project, l'idea di un gioco fantascientifico cooperativo con queste caratteristiche, loro in realtà erano già partiti pensando al Kickstarter e avevano avvicinato Ares proprio perché pur essendo loro, diciamo, a un buono stadio nello sviluppo del gioco, quindi già sono preoccupati di sculture, illustrazioni, grafica, game design, eccetera, eccetera, però si rendevano conto che non bastava questo per poter fare un lancio su Kickstarter, perché poi c'erano problematiche di produzione, problematiche di distribuzione, problematiche di logistica, tutta una serie di ambiti su cui loro non sapevano nulla. E quindi, anche in virtù di una conoscenza di tanti anni che abbiamo con questi ragazzi, si sono avvicinati a noi chiedendoci se potevamo essere interessati, diciamo, a fargli da parte del produttivo. E quindi in questo senso, diciamo, la campagna è venuta, diciamo, a coincidere, perché da una parte è stata una proposta, diciamo, che ci arrivava dall'esterno, di un prodotto che era già sviluppato, se vogliamo, quindi già pronto per andare su Kickstarter, dall'altra questo si è incrociato con la nostra linea temporale riguardante Sales of Glory. Alla fine le due campagne sono state fatte appunto una dopo l'altra, anche qua, diciamo, è stato sicuramente una bella sfida.
No, però in realtà molti dicono che nel momento in cui fai una campagna di successo è molto consigliabile farne una subito dopo, per andare in una sorta di scia di euforia di successo. Guarda cosa ha fatto la Cool Mini or Not. Non so, sicuramente sì, l'avrai seguito. Certo. Loro fanno praticamente delle ondate da 2-3 progetti, poi li producono, quindi fanno 6 mesi di produzione per spedizione, e poi fanno delle nuove ondate con regolarità annuale più o meno. Per ora, adesso poi chiaramente essendo pochissimi anni che fanno così, non è nemmeno una statistica attendibile, però mi sembra una politica giusta.
Sì, no, è sicuramente, diciamo, interessante. È vero anche che, come in tutte le cose riguardo a Kickstarter, appunto c'è da capire spesso quali sono i limiti sani di questa cosa, no? Perché ovviamente è vero che tu hai fatto una campagna di successo, però è anche vero che comunque devi ancora, come dire, consegnare quello che è il frutto poi del tuo lavoro e il frutto poi dei pledge che ti hanno dato ai tuoi backers. Quindi secondo me c'è anche un punto in cui la scia giustamente deve essere poi seguita e servita dal lavoro successivo. Però sicuramente, diciamo, bisogna anche mettersi nella prospettiva, secondo me, realistica di quello che si può fare, no? Perché poi appunto cose, per dire, questa è una cosa che sulla carta condivido quello che dici te, che probabilmente è vero che due campagne una dopo l'altra, la seconda può in qualche modo beneficiare della risonanza avuta dalla prima, se la prima ha avuto successo. C'è anche da mettere in conto che potremmo anche trovarci a lanciare una, o a essere, voler lanciare una seconda campagna con una prima che non ha avuto successo, perché poi quindi cioè, questo in effetti è un aspetto che noi preoccupava molto inizialmente, non tanto nel rapporto fra le due campagne, ma nel rapporto fra la campagna e il prodotto, perché è vero che Kickstarter lancia e può lanciare il successo, però è anche vero che se tu magari gestisci male la tua campagna Kickstarter, quindi per motivi non legati al prodotto, se vogliamo, ma semplicemente alla tua campagna, la campagna non ha successo, quanto questo potrebbe riflettersi negativamente sul possibile futuro del mio prodotto? Anche questo era una preoccupazione che avevamo. Comunque, diciamo, nel nostro caso più che altro è stato l'impatto un pochettino non prevedibile della quantità di lavoro e di impegno richiesta dalle due campagne, e dal fatto che questo ha creato, diciamo, una disruption, un disordine nella nostra schedule di produzione, nel nostro programma di produzione, più elevato rispetto a quello che ci aspettavamo. Ecco, diciamo, a posteriori va bene, però a priori avrebbe dovuto essere organizzato meglio uno o due di questo tipo. Ecco, questo lo posso dire.
Comunque, a seguito di queste due esperienze, siete già nell'ottica di farne delle altre, oppure vi riservate di pensarci su?
Ma senti, allora, noi intanto appunto siamo arrivati ora, proprio di ieri ho fatto l'update in cui abbiamo comunicato che abbiamo finito di spedire il nostro secondo Kickstarter, quindi ieri abbiamo finito di spedire Galaxy Defenders. Finito di spedire vuol dire che poi ora abbiamo tutta la fase di customer care, di assistenza post-spedizione, comunque da sviluppare nei prossimi giorni. Quindi questo anche era un punto a cui noi volevamo arrivare prima di considerare il lancio di nuovi Kickstarter, perché volevamo vedere questo processo dall'inizio alla fine, e anche qua ognuna delle due campagne è stata utile per imparare determinate cose. A questo punto noi comunque pensiamo di riutilizzare questo strumento, non pensiamo rifare come fanno alcune aziende del settore tipo Queen Games o anche Pulmini stessa, in un certo senso, di utilizzarlo sistematicamente per il lancio di tutti i nostri prodotti. Noi pensiamo di utilizzare Kickstarter per prodotti che veramente hanno bisogno di Kickstarter sostanzialmente, o per le loro caratteristiche produttive, per le sfide, diciamo, che rappresentano, oppure appunto per il tipo di prodotto che sono. Quindi sostanzialmente in questo momento abbiamo sicuramente intenzione di fare una seconda stagione per Galaxy Defenders. Questo, diciamo, il team di design è già molto avanti sullo sviluppo della seconda stagione, anche se finora ne abbiamo solo dato piccolissimi accenni, proprio perché non volevamo che come dire, andasse a detrimento dell'entusiasmo per l'arrivo della prima stagione del gioco, quando cominciare a parlare del futuro quando ancora non hai il presente, no? Quindi stiamo aspettando, abbiamo dato dei piccoli tease, dei piccoli accenni ai backer. Si vede che c'è, particolarmente per il tipo di pubblico di questo tipo di giochi, c'è proprio quasi l'aspettativa che ci sia una seconda stagione.
Sì,
cioè,
sì,
se
sì, sì.
Stesso, appunto, seguendo l'esempio di prodotti come Zombicide, è proprio il caso da manuale di questo, in questo senso. E quindi questo sicuramente lo faremo. E poi stiamo considerando di fare un Kickstarter per alcuni modelli molto particolari che abbiamo intenzione di produrre per la nostra linea di Wings of Glory, per il nostro gioco di aeroplani, che sono modelli che rappresentano, diciamo, delle sfide particolari sotto il profilo dei costi di impianto, dei costi di produzione, che quindi sarebbe anche difficile proporre direttamente soltanto attraverso i nostri canali distributivi normali. E quindi abbiamo intenzione di utilizzare Kickstarter per lanciare un progetto legato a questi modelli.
Questo, direi, diciamo, che Wings of Glory paradossalmente potrebbe avere molto successo. Ti spiego per quale contorto pensiero. X-Wing, le miniature, diciamo, di Guerre Stellari, il nuovo X-Wing ha avuto, diciamo, molto successo, ed è un meccanismo, una meccanica molto ripresa da Wings of Glory, se non vado errato. E quindi, ecco, in tutta l'America tantissime altre persone hanno giocato a questi giochi di simulazione di combattimenti, nel caso di X-Wing aerospaziali, però in generale di combattimenti fra aeroplani, perché poi anche stranamente anche Guerre Stellari funziona come se fosse un combattimento fra aeroplani, anche se sei nello spazio. Ma su volontà del regista, quindi di, come cavolo si chiama, George Lucas. E quindi, ecco, direi che se uscite adesso con Wings of Glory avrete sicuramente un successo maggiore, proprio perché magari molte persone in più sono acclimatate all'idea e al concetto di fare combattimenti fra aeroplani. Cosa che...
assolutamente possibile. E anche comunque il fatto, la parentela con Wings of Glory, anche questo. Sicuramente, diciamo, mediamente abbiamo riscontrato un ottimo livello di soddisfazione, per fortuna, dai backer delle nostre campagne, quindi anche questo, diciamo, vogliamo spendercelo bene, nel senso dando dei progetti in futuro che hanno senso e che comunque, insomma, speriamo che quindi una parte di questa platea che ci ha supportato per questi primi progetti ce la portiamo dietro anche per il futuro, insomma. Quindi sicuramente penso che Wings, diciamo, nel momento in cui andiamo a proporre Kickstarter, ovviamente sarà focalizzato su questi nuovi modelli, ma per chi si avvicina a Wings la prima volta plausibilmente ci sarà anche la possibilità di avere dei pledge che ti danno anche gli altri prodotti, il gioco base, eccetera, perché ovviamente non vogliamo renderlo troppo limitato a soltanto all'utenza esistente. Diciamo, può essere una bella occasione per rilanciare il gioco anche sotto il profilo della comunicazione.
Va bene, allora con questo augurio di successo per Wings of Glory direi che abbiamo parlato veramente di tutto e quindi niente, ti ringrazio ancora per questa tua disponibilità e se per te va bene ti rinvio magari al futuro per parlare di Galaxy Defender un pochettino più approfonditamente o con te o se mi vuoi indicare magari qualcuno diciamo, del gruppo che ha fatto partire questo Galaxy Defender che sono questi altri
Sì,
come si chiama il
Gremlin Project, quindi
Gremlin,
Simone
esatto.
Romano e Nunzio Surace. Sì, si può anche, se organizziamo via Skype, si può anche organizzare
Oh,
una
sì, una
conferenza
chiacchierata tutti insieme, sì.
e coinvolgerli entrambi.
Va bene, grazie ancora per il tuo tempo. Non so se vuoi dire un'ultima cosa a carattere promozionale di qualcosa che sta per uscire, se vuoi fare un annuncio a tutti quelli che ci ascoltano di giochi sul nostro
Diciamo che
tavolo.
tutti quelli che sono, come dire, che sono un po' incuriositi rispetto alle cose di cui abbiamo parlato possono sicuramente fare una visita al nostro sito che è www.aresgames.eu e quindi capire un pochettino meglio le cose che facciamo. Abbiamo anche una pagina Facebook su cui diciamo, abbiamo una presenza abbastanza costante, quindi niente, se vi siete incuriositi veniteci a trovare.
Bene, grazie Roberto Di Meglio e alla prossima. Ciao
Grazie a te, ciao.
ciao ciao.